Osservazioni sul kantismo circa il rapporto tra metafisica e fisica. Mi è venuta in mente questa considerazione. Non consideriamo per un momento, non consideriamo in questa esposizione l'aldilà, inteso non come Dio, inteso ciò che sta al di là della sfera solipsistica, di quella che abbiamo chiamato sfera solipsistica del soggetto. Il kantismo che voleva essere antimetafisico, invece è profondamente metafisico nel senso della metafisica. Attenzione, io sono in una stanza, davanti a me c'è il muro e il lampadario. La scienza consiste nella percezione della realtà fisica fenomenica. E in profondità ciò che l'uomo non vede con l'occhio, gli scienziati dicono che ci sono queste particelle o queste onde piccole che non si vedono con l'occhio, ma che sono rilevate dagli strumenti scientifici. Io ora voglio rimanere alla visione fenomenica della realtà, il lampadario e il muro. Senza considerare la considerazione dell'aldilà di Dio, questo non ci interessa, limitiamoci alla visione, alla percezione del muro e del lampadario. Kant dice: che cos'è di queste cose senza il soggetto? Un discorso questo non antimetafisico, ma profondamente antiscientifico, nel senso che restringe il campo della scienza e apre il campo della metafisica. Perché se tu dici qual è la realtà senza il soggetto, significa qual è la realtà mettendo tra parentesi la scienza, perché la scienza si fonda sul soggetto, in quanto il soggetto percepisce il muro e il lampadario e tramite gli strumenti di laboratorio percepisce anche le onde e le particelle. Se tu metti tra parentesi il soggetto e fai un discorso come quello di Kant, che cosa ne è del muro e del lampadario senza il soggetto, cioè il muro e il lampadario dal punto di vista intesi come noumeno e non quegli schemi del soggetto che trasforma questo muro noumeno, lampadario noumeno in muro fenomeno, lampadario fenomeno, la scienza riguarda il fenomeno, è come se tu dicessi quando c'è il soggetto c'è la scienza, se metti tra parentesi soggetto scompare la scienza e rimane la metafisica. Cioè il discorso di Kant è profondamente metafisico, una metafisica che non riguarda la teologia. La teologia dice cosa c'è oltre il muro, oltre il lampadario. Io mi fermo al muro e lampadario e se lo defenomenizzo, se lo desoggettivizzo, metto tra parentesi il soggetto, scompare il fenomeno e quindi che cosa sta dietro il muro al posto del muro? Cosa sta dietro il lampadario al posto del lampadario? Il muro noumeno e il lampadario noumeno. Defenomenizzati è un argomento che riguarda la metafisica, non la scienza. La scienza ha competenza sul fenomeno e si deve considerare una specie di Brinkmann, l'operazionismo. Qui io non parlo di operazionismo che non c'entra nulla, io parlo di soggettivismo, nel senso di soggettivizzazione, nel senso che la scienza ruota attorno al soggetto. Se tu dici tolto il soggetto, estinta l'umanità sulla Terra, rimane il cosmo, sì, rimane il cosmo, ma un cosmo non percepito dal soggetto uomo. E quindi Kant dice: il cosmo c'è, ma non percepito, cioè tu togli gli occhiali, tu togli l'apparato schematico che legge il cosmo, rimane il cosmo, ma non come la percezione dovuta agli occhiali dell'esempio di Kant, cioè all'apparato schematico dell'uomo che sovrappone alla realtà le categorie dello spazio e del tempo. Rimane il cosmo, ma privato dalla sua configurazione determinata da questa lettura categoriale e schematizzante. E quindi il discorso di Kant, no, se non è teologico, è però metafisico, dove si intende allo stato puro metafisico. Non mi ricordo, metafisico significa al di là della fisica o prima della fisica? I libri erano prima della fisica, ma si intende ovviamente dopo la fisica, cioè al di là della fisica. Ebbene, quindi Kant, che voleva essere dalla parte della scienza e voleva dire la metafisica non è possibile un discorso rigoroso sulla metafisica, invece Kant è profondamente metafisico. Lo ha capito a Bagnano ed è per questo che a Bagnano presenta una versione debole di Kant. Per quel discorso che si fa nelle pagine iniziali del libro della storia della filosofia di Nicola Bagnano e Giovanni Fornero, edizione Verde 1992 per i licei, i filosofi filosofia della storia, dove si dice l'idealismo nasce col discorso sul noumeno, non è possibile noumeno perché il soggetto crea la realtà, se tu dici noumeno come fai a dire metti tra parentesi il soggetto e c'è la realtà, se metti tra parentesi il soggetto scompare anche la realtà, scompare anche il noumeno, cioè se la realtà è conosciuta tramite il soggetto come fai a ipotizzare un noumeno senza soggetto? E allora si pensava, non mi ricordo quel discorso cosa dice, mi pare, non c'ho qui il libro sotto gli occhi, diceva il discorso, no, che l'interpretazione berkeleyana, cioè l'interpretazione idealistica di Kant, no, cioè Kant, perché l'idealismo viene dopo Kant, gli idealisti hanno detto che Kant dice, hanno letto, interpretato Kant, che direbbe, l'interpretazione idealistica del kantismo, direbbe che il soggetto crea il fenomeno sovrapposto al noumeno. Tolto soggetto, dicono gli idealisti, è tolto anche il noumeno, non è possibile un noumeno senza soggetto. L'episteme ha spiegato come questo è possibile. Il noumeno ricalca nel soggetto le proprie categorie e quindi il soggetto sa che c'è il noumeno anche se non lo percepisce. Questo è l'episteme, questo l'ho detto io. Ho detto io appunto che c'è esternamente a Dio una realtà esterna a Dio, questa realtà esterna a Dio determina Dio e determina anche il cervello di Dio, e determinando il cervello di Dio pone se stessa nel cervello di Dio, così che dice l'episteme, questo l'ho detto io per primo, quando Severino dice non è possibile saltare al di là della propria ombra, dice l'episteme, ciò che sta al di là della propria ombra si è ricalcato dentro il soggetto, quindi il soggetto non salta al di là della propria ombra, ma sa ciò che c'è al di là della propria ombra, è ciò che è al di là della propria ombra che ha ricalcato se stesso all'interno dell'ombra, e quindi il soggetto sa ciò che sta oltre l'ombra, senza saltare oltre la propria ombra. Poi l'episteme ha detto che la meccanica trinitaria, che cos'è l'uscita del figlio dal padre e il ringresso del padre nel figlio, questo discorso non c'entra con la kenosis, qui parliamo della processione del padre dal figlio e dello Spirito Santo dal padre, non mi ricordo. Allora, il figlio procede dal padre, aspetta, com'è che dice? Vabbè, questo processo sta a significare che la Trinità denucleaizza se stessa per andare a cogliere la realtà esterna a sé, secondo un processo appunto tipicamente idealistico, cioè il soggetto che salta al di fuori della propria ombra, e Dio Padre conosce tramite il Verbo che è collocato esternamente, appunto, no? Cioè la Trinità intesa come struttura polarizzata. Allora, no? Questo discorso per dire cosa? Per dire appunto che Abagnano diceva, ecco la versione di Abagnano, no? Diceva, no, in realtà anche senza soggetto il fenomeno rimane fenomeno, questo diceva Abagnano, mi pare di ricordare, no? Cioè Abagnano teme un'interpretazione idealistica di Kant, perché? Perché appunto Kant è metafisico, se togli il soggetto togli la scienza, rimane il cosmo, ma è un cosmo su cui non sovrapponi gli schemi del soggetto e quindi è un cosmo noumeno, e quindi il discorso di Kant è totalmente metafisico. Colui che voleva dire che la metafisica non poteva essere rigorosa, tutto l'impianto del kantismo, il cosiddetto criticismo, è una forma di metafisica. E infatti è per questo che Severino, che fa della storia della filosofia la storia dell'episteme, senza sapere che poi l'episteme arriva all'episteme, quello vero, Severino definisce anche il kantismo come una forma di episteme, e la Götterdämmerung, il crollo degli immutabili, appunto c'è la Götterdämmerung anche sul kantismo. I critici di Kant, non i critici di Kant, l'altro assoluto Hegel, i critici di Kant tipo Einstein e Popper, cioè che dicono, ecco le categorie di Kant in realtà erano false perché poi si è data fuori la geometria non euclidea, ma dice l'episteme questo discorso sbagliato, perché non si tratta di negare le categorie di Kant, si tratta semplicemente di ampliarle.